La cultura che non ti aspetti.
Sono le 17 in punto, eccoci, noi siamo pronti per una nuova puntata di K e anche oggi staremo insieme fino alle 18.30. Una buona sera, bentrovati da Natasha Fioretti in questo giovedì 12 febbraio. Oggi in apertura, tra poco dunque, andremo a Berlino perché alle 19 di questa sera si apre, si inaugura la 76esima edizione della Berlinale. Noi ci collegheremo con il nostro Alessandro Bertoglio, andremo idealmente al Berlinale Palast, dunque che si trova a Potsdamer Platz nel cuore di Berlino, per capire un po' questa edizione che cosa ci porterà e insomma le prime impressioni di questa nuova edizione che andrà fino al 22 di febbraio. Si tratta dell'evento culturale tedesco per eccellenza, con un budget di 34 milioni di euro e l'anno scorso 340 mila spettatori ed è la seconda edizione guidata dalla giornalista americana e manager culturale Tricia Tuttle. E poi invece alle 17.20 questa sera sgranocchieremo Anna Cardi con la nostra Moira Bubola, che ci racconterà del nuovo romanzo di Veronica Raimo. Veronica Raimo che stasera sarà ospite alla libreria Ubik di Como alle 18 in dialogo con Marco Rossani. E poi invece attorno alle 17.35 giù di lì sul nostro divano musical terapeutico per raccontarci i suoi coup de cœur stasera siederà Barbara Paltenghi Malacrida, storia e critica dell'arte, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio. Allora scopriremo con lei le sue canzoni, i suoi brani del cuore. E poi alle 18.05 parleremo invece dei bauli e delle iconiche valigie di Louis Vuitton. Naturalmente lo faremo con un taglio letterario e culturale da Rete 2. Persino Hemingway li aveva e ne parleremo con il francesista e critico letterario Giuseppe Scaraffia. Poi invece a seguire questa sera per K e Spalla avremo con noi la nostra Valeria Palumbo, che spesso sentiamo anche la mattina nelle nostre corrispondenze di Verde Aurora, ma con lei questa sera invece racconteremo, ma soprattutto guarderemo con sguardo critico una mostra sui Macchiaioli che lei è andata naturalmente a vedere e che ci presenta, diciamo, una collezione artisti prettamente maschili. Dunque ancora oggi e questo ha dell'incredibile, insomma, il mondo dell'arte riesce ad essere ancora tutto al maschile o comunque in gran parte. Galeotta, lo dicevamo, è una mostra, ma sapremo di più in collegamento con la nostra Valeria Palumbo questa sera per K e Spalla attorno alle 18.15. Allora, e ora è il momento, ora di cominciarlo, lo facciamo come sempre in bellezza con la musica di Rete 2, questa sera con il pianista, organista e cantautore statunitense Ben Sidran e la sua Someday Baby.
Someday baby we'll all be free. Someday, baby, we will all be free. Gonna open up a window, open up a door. On that day, baby, won't hide it no more. One day, baby, we will all be free. Someday, baby, we gonna knock on wood. Someday, baby, gonna knock on wood. Well, we gotta get lucky, but you know that we could. Don't wait to feel better until you start to feel good. Someday, baby, we will all be free, you and me.
day, baby, we'll all be free. Someday, baby, we will all be free. Open up a window, open up a door. On that day, baby, won't hide no more. Someday, baby, we will all be free. Someday, baby, you will accompany me. Someday, baby, you will accompany me. Arm in arm, hand in hand, side by side, into the promised land. Someday, baby, someday, baby, someday, baby, we will all be free. You and me, I'll be free. That's right.
diciassette minuti qui a capo e noi andiamo dritti dritti a Berlino, a Potsdamer Platz, dove ad attenderci c'è Alessandro Bertoglio. Buonasera Alessandro, ben ritrovato.
Buonasera Natascia, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, lo dicevo, questa sera alle 19, se non sbaglio, apre con la serata di Gran Gala, la premiere, la 76esima edizione della Berlinale. Dicevo anche che si tratta dell'evento, diciamo, culturale per eccellenza, perché ha un budget di 34 milioni di euro, l'anno scorso ha fatto 340 mila spettatori, quindi siamo proprio all'inizio, si parte oggi. Alessandro, qual è l'atmosfera? Soprattutto, insomma, noi un po' l'invidia ce l'abbiamo, perché Berlino è sempre una bella città.
Posso fare la battuta? Il cielo sopra Berlino è molto molto grigio e pieno di acqua, però potrebbe andare peggio, perché danno neve e ghiaccio nei prossimi giorni, quindi va tutto bene, è febbraio del resto.
Quindi insomma piove, a Berlino piove.
Sì, piove, però il clima è quello delle grandi aperture, come sempre. Oggi c'è la prima serata di gala, tra l'altro ci sono dei coraggiosissimi che con il loro ombrellino stanno mettendosi in coda per il tappeto rosso, che in realtà qui a Berlino è un tappetino, perché non è lunghissimo, non è come Cannes, non c'è tutto quel rituale, non c'è come Venezia, però insomma qualche star arriva e ce ne saranno anche questa sera, a cominciare da Michelle Yeoh, che riceverà il premio alla carriera, l'Oscar, sì l'Oscar, quello l'ha già vinto qualche anno fa, l'Orso d'Oro. E poi ovviamente la giuria sarà presentata, il presidente di giuria è Wim Wenders, da qui la citazione iniziale, e poi il primo film, No Good Man, di Shahrbano Sadat, una regista afghana, che racconta un po' la storia delle donne in Afghanistan poco prima della partenza degli americani e dell'arrivo dei talebani. Lei tra l'altro fa la camera woman, è una delle pochissime camera woman, e deve sgomitare per riuscire ad avere qualche cosa di diverso da filmare che non siano i programmi femminili, e ha tutta una storia personale che non vi raccontiamo perché non possiamo ancora.
Insomma, poi non possiamo raccontare tutto oggi, lo diciamo anche già ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, che noi naturalmente qui a Rete 2 seguiremo la Berlinale, avremo diversi collegamenti nel corso da qui insomma al 22 febbraio con il nostro Alessandro Bertoglio, non soltanto all'interno di Kappa ma anche di Alphaville, quindi ci sarà modo di seguire e di raccontare in lungo e in largo la Berlinale. Allora Alessandro, abbiamo visto un po' qual è il film di apertura, qualche grande nome, io ho visto anche che c'è Juliette Binoche, poi perché a me piace molto o Channing Tatum o Tatum.
Esatto, loro sono fra gli attori dei film che vengono presentati nelle diverse sezioni, c'è Amy Adams, c'è Pamela Anderson, c'è Isabelle Huppert, c'è John Turturro, insomma un po' di star di Hollywood ci sono, quello che mancano forse sono un po' i blockbuster, perché quest'anno più che negli anni scorsi la direttrice Tricia Tatto, il terzo e secondo anno, ha deciso di puntare un pochino di più sul cinema d'autore, spazio appunto nelle numerose sezioni. Sono quasi 300 i film, impossibile vederli tutti, però 22 in comporto, quelli li vedremo sicuramente per raccontarveli, e qualche proiezione speciale ovviamente per il gran pubblico, tipo domani sera ci sarà l'anteprima del film di Gore Verbinski, che è uno di quelli più attesi, con Sam Rockwell e Juno Temple, che non si sa se gli attori ci saranno, probabilmente sì, però di sicuro ci sarà Gore Verbinski.
Alessandro, dicevo prima in apertura che questa è la seconda edizione guidata sotto la guida di Tricia Tuttle. E che cosa si dice, ecco, insomma, dell'anno scorso è stata la sua prima, questa è la sua seconda, da che cosa è caratterizzato, ecco, mettiamola così, questo suo secondo, questa sua seconda Berlinale?
Allora, è la seconda, ma solitamente la seconda edizione è la prima vera, perché è quella su cui puoi lavorare per tutto l'anno. E come dice, si diceva, a parte la scelta di puntare molto sul cinema d'autore, quest'anno ci sono anche tante serie che vengono proposte. Berlino è sempre stato un po' l'avamposto per le serie televisive ai festival. Quest'anno mi sembra siano 6 o 7. E comunque lei ha varato un concorso che si chiama Perspectives, dove ci sono in gara soltanto registi all'opera prima. Io un paio di film li ho già visti e sono davvero interessanti. Poi è chiaro, bisogna vedere tutto nel complesso. Lei ha detto che quando hanno fatto la selezione si sono innamorati di molti dei film che saranno proposti, anche se non sono proprio film, chiamiamoli così, di cassetta. Mancano forse i registi super famosi e qualche attore importante, però ci sono tantissimi autori che hanno già calcato diversi festival vincendo anche dei premi importanti, per cui siamo proprio curiosi di vedere i film.
Bene, allora noi aspetteremo, insomma, i prossimi giorni per saperne di più, ma promette bene, meno il tempo, ma invece il programma della Berlinale mi sembra ottimo. Alessandro Bertoglio, allora una buona serata, immagino guarderai altri film questa sera.
Questa sera sì, cominciano le proiezioni del concorso e quindi cominceremo a vedere che cosa ha selezionato Tricia Tuttle. Chiudo soltanto dicendo che manca un pochino rispetto anche all'anno scorso il cinema svizzero. C'è un documentario molto interessante in Panorama, c'è un cortometraggio animato nella sezione apposita, però le altre sono soltanto coproduzioni minoritarie, quindi la Svizzera è un pochino assente, ma ci rifaremo negli altri festival.
Senz'altro sarà così. Alessandro Bertoglio, grazie, una buona serata.
Buona serata a voi e buon cinema.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que sonne l'heure. Des adieux à jamais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blémis, à présent que sonne l'heure. Des adieux à jamais, je suis heureux. Je te dis que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais.
tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'aime. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret.
E ci siamo, 17 minuti, è tempo di sgranocchiare Anacardi e questa sera lo faremo insieme a Moira Bubola e Veronica Raimo, perché Veronica Raimo, scrittrice, traduttrice, autrice dei romanzi Niente di Vero, uscito per Einaudi, e poi anche della raccolta di racconti La vita è breve, eccetera, sempre uscita per Einaudi, è tornata in libreria con un nuovo lavoro dal titolo Non scrivere di me, un romanzo che presenta proprio questa sera alle 18 alla libreria Ubi di Como, che si trova in piazza San Fedele a Como. Lei sarà in dialogo con Marco Rossari per presentare questo suo nuovo lavoro e Moira Bubola però ha avuto già modo di parlarne con lei, ha fatto nell'ambito della puntata di Alice andata in onda sabato scorso. Allora noi l'ascoltiamo un breve estratto e poi ci ritroviamo qui.
Dopo il grande successo di Niente di Vero del 2022 e anche la raccolta di racconti del 2023 La vita è breve, Veronica Raimo torna nelle librerie con un nuovo romanzo, si intitola Non scrivere di me, è pubblicato ancora una volta da Einaudi. Veronica Raimo è nostra ospite, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Com'è stato ritrovare slancio e creatività dopo il successo davvero notevole di Niente di Vero? Qui abbiamo una storia completamente diversa. Cosa ha comportato per Veronica Raimo ritrovare l'ispirazione e cambiare anche registro e stile?
Bellissima domanda. È stato molto difficile, è stato difficile, per fortuna insomma potevo permettermi il tempo e l'agio di non dovermi affrettare, di non dover cercare per forza, appunto, forzare anche l'ispirazione, e quindi soltanto nel momento in cui mi è sembrato davvero di essere arrivata da una parte che era molto distante da Niente di Vero per certi versi, però per altri versi appunto io riconosco anche invece una sorta di affiliazione tra due libri, mi sono concessa in qualche modo di mettermi a scrivere. Però sono passati in realtà 4 anni, e in questi 4 anni, a parte un racconto inedito che appunto nella raccolta che citava prima, non ho scritto nient'altro, quindi effettivamente è stato il primo libro che ho scritto dopo Niente di Vero, che è stato piuttosto totalizzante in molti modi diversi.
Certo, una filiazione c'è con Niente di Vero, tra Non scrivere di me e Niente di Vero. C'è anche un'ironia che percorre le pagine di Non scrivere di me, anche se si tratta di una storia che ha molti risvolti tragici e profondi. Veniamo alla protagonista. Lei si racconta in prima persona, la conosciamo in un momento della sua vita dove lei è bloccata, poi scopriremo perché c'è questo blocco, no? Tutto quello che non ho mai fatto, tutto quello che non sono mai stata, è tutto quello che sono, dice a un certo punto. La protagonista non ha un nome, forse c'è una lettera puntata ad un certo punto che ci dà un elemento su chi è attraverso il nome. Ce la può descrivere Veronica Raimo con le sue parole? Chi è la protagonista del suo libro?
È una giovane donna di 35 anni che, come diceva, sì, è bloccata, ma è come se avesse coscientemente deciso non soltanto di autosabotarsi, ma in qualche modo di veramente dedicarsi con tutta se stessa al proprio fallimento. È una donna che ha deciso di lasciarsi andare alla seduzione del fallimento e lavora in un bar, ristorante, in un quartiere di Roma, un posto che in realtà odia, e quindi appunto le genera una rabbia costante, quotidiana, che poi in qualche modo trasforma in sarcasmo. Quindi questa linea effettivamente ironica di cui parlava, però è un tipo di ironia molto più cattivo, molto più sarcastico, per esempio, di Niente di Vero. E è una donna appunto una donna, una ragazza che sembra non avere un futuro, che ha deciso deliberatamente di non voler credere nel futuro, senza appunto poi spoilerare nulla, forse a un certo punto ci sarà invece un'apertura possibile verso almeno un cambiamento.
Beh, io direi che qualche anticipazione dobbiamo farla, Veronica, perché il libro, anche se noi svegliamo qualcosa, merita tutta la nostra attenzione, perché questo blocco deriva, qui non entro nei dettagli, però deriva da un abuso profondo che lei ha subito, anche perché questa donna a un certo punto, 10 anni prima circa, più o meno, quando è ancora all'università, si prende una storta, una botta, si innamora, diventa totalizzante l'incontro con questo cantante, attore, regista Dennis May, statunitense, personaggio maledetto, ragazzo perduto, autore di un solo film e di un secondo che non ha molto successo. Ecco, questo racconto che lei ci fa di questo momento fondamentale nella vita della sua protagonista ci racconta anche che in fondo questa protagonista, in questo suo perdersi, in questa storia d'amore, qualcosa che non andava ce l'aveva già prima, perché questa storia diventa tutto per lei, tant'è che butta all'aria la sua vita. Dunque c'è un racconto anche poco pietoso nei confronti dell'innamorarsi in questa maniera da parte della sua protagonista, o sbaglio?
Assolutamente, cioè, è quello che oggi si descrive in maniera magari anche molto semplicistica come una relazione tossica, ma è difficile, no? Anche collocare il punto di tossicità o i confini della tossicità, sembra che sia sempre tutto tossico. A me interessava raccontare un'ossessione, questo innamoramento avviene quando lei è ancora all'università, quindi giovanissima, sognava di diventare una scrittrice, scriveva poesie, aveva comunque una vita sociale anche abbastanza realizzata, divertente, un ragazzo, degli amici, si innamora perdutamente di quest'uomo e decide, appunto proprio perché si innamora perdutamente, di perdersi, e la sua ossessione si mangia tutto, il suo amore si mangia tutto, e nel momento in cui subirà un abuso da quest'uomo all'interno però di un innamoramento, è come se fosse destinata a diventare una vittima imperfetta, perché noi poi dalle vittime ci aspettiamo sempre anche, no, un determinato tipo di rigore nel reagire, quindi determinazione in un certo modo, rabbia, odio, cioè il seguire anche determinati passi per la guarigione, mentre lei non fa nulla di tutto questo, continua ad aspettare da lui il perché sia successo questa cosa, è come se soltanto lui potesse dargli il senso, neanche appunto della guarigione, della cura, ma proprio il senso della propria vita. E questo appunto è difficile quasi empatizzare con lei, perché non siamo disposti a empatizzare con una vittima che non ricopre il ruolo di vittima nella maniera in cui noi ci aspettiamo.
Veronica Raimo, grazie per il suo ultimo romanzo Non scrivere di me, pubblicato da Einaudi. È stato un piacere.
Piacere mio, grazie mille.
E Veronica Raimo, come dicevamo, sarà protagonista dell'incontro questa sera alle 18 alla libreria Ubik a Como in piazza San Fedele, dialogherà con Marco Rossari. E se siete incuriositi anche da questa intervista che invece ha realizzato la nostra Moira Bubola, responsabile del centro competenza cinema e letteratura, proprio per andare a scoprire questo nuovo romanzo Non scrivere di me, uscito per Einaudi, basta andare sul nostro sito di Rete 2 e ritrovare la puntata di Alice di sabato scorso. Da da da. Ed era la voce di Tierney Sutton con questa sua Dora Liss tratta da Paris Session 2, disco di questa cantante americana che ci ha portati alle 17.26, tra poco alle 17.30 l'appuntamento con le notizie. Io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, non l'ho fatto questa sera in apertura, ed è lo 079 382 6765. Scriveteci e soprattutto restate all'ascolto, perché dopo le notizie c'è il nostro appuntamento musical terapeutico e questa sera sarà nostra ospite Barbara Paltenghi Malagrida, e tra poco, quindi tra pochissimo, dopo le notizie, noi alle notizie ci arriviamo in musica con Shabaka Hutchings e Youssef Dias.
Laissez passer, c'est pas que j'ai de la couche,
E con il gruppo siriano Tutar, della loro Le Se Passera, abbiamo aperto la nostra seconda mezz'ora insieme qui a K questa sera. Sono le 17.38 ed è arrivato il momento del nostro quotidiano ormai appuntamento terapeutico con la musica, e lo dicevo oggi in apertura sul nostro divano, diciamo così, delle confessioni. Questa sera siede idealmente Barbara Paltenchi Malacrida. Lei è storica dell'arte, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio. Intanto, buonasera e ben ritrovata, Barbara.
Grazie mille, grazie mille.
E allora, rullo di tamburi, perché siamo arrivati al fatidico momento, senza paura e senza imbarazzo, come diceva ieri Nelly Val San Giacomo. Lei preferiva imbarazzo alla parola vergogna, perché noi questo spazio l'abbiamo chiamato senza vergogna. Con quale brano vogliamo aprire la nostra seduta di oggi, di questa sera?
Diciamo, prima del nome del brano devo fare una confessione, ovviamente, sennò sembrerebbe così non circostanziata. Io devo confessare di avere questa passione importante per Sylvester Stallone, che è una passione che è iniziata con Rocky, che ho visto ogni volta possibile, e ogni volta con un misto di commozione, di partecipazione, non per la box, che capisco al pari della fisica quantistica, ma perché a me Rocky proprio, insomma, mi prende alla pancia. E questo grazie anche alla musica, perché è la parafrasi dello stesso Stallone, cioè uno che non molla mai. E infatti la genesi del film, secondo me, è magnifica quanto la storia che racconta, perché Stallone ai tempi era un ragazzotto sconosciuto, senza esperienza, trattato con grande snobismo da chi il cinema lo faceva seriamente, eppure scrive una storia bellissima, riesce a imporsi per farne un film a basso budget, fa vincere l'Oscar al regista, insomma porta Rocky Balboa nella leggenda, e realizzando un film che non è sullo sport ma è un racconto sociale, perché Rocky è povero, Rocky è confuso, parla poco e male, e poi non vuole vincere. Qui c'è la frase famosissima: Rocky vuole solo arrivare alla fine, ed è quello che fa. E trovo tra l'altro la scelta narrativa del finale meravigliosa, perché Rocky perde ai punti, resta sostanzialmente povero in canna, ma però è moralmente, diciamo, il vincitore. E la musica, la musica è quella della scena dell'allenamento, è Gonna Fly Now di Bill Conti, dove Rocky corre con questa tutina grigia da supermercato, senza brand, da solo, senza team, con una musica molto anni 70, con questi coretti, con questi fiati, c'è un crescendo incredibile, lui arriva in cima alle scale del Museo d'Arte di Filadelfia, alza le braccia, e per me siamo allo puro stato di pelle d'oca.
Questa è un'immagine fantastica, devo dire che l'avremo tutti noi che abbiamo visto Rocky, insomma, questa immagine si è impressa davvero nelle nostre menti.
E quindi direi sì, il mio primo brano resta Gonna Fly Now di Bill Conti.
Allora, possiamo già ascoltarlo. Tra l'altro sono 50 anni esatti, perché uscì nel 76, quindi c'è anche questo anniversario importante, ma noi adesso ascoltiamo intanto il brano. Allora, noi adesso, Barbara, lo teniamo un po' in sottofondo, perché chi lo conosce adesso l'ha sentito, insomma, sicuramente intanto la scalinata come prima cosa è tornata alla mente, con questo davvero bellissimo brano che ci dà anche tantissima energia. Poi dicevamo prima, un film realizzato con pochissimi soldi, che però è fruttato 225 milioni di dollari, e tra l'altro Sylvester Stallone ai tempi aveva sul conto 106 dollari, ho letto da qualche parte, ha dovuto dare via anche il suo cane, perché gli costava troppo.
È un eroe da marciapiede meraviglioso. Come si fa a non adorare questa figura? Come si fa? E infatti, se posso proseguire, certo. Il mio secondo brano è ancora una volta targato Stallone. Il film però è Staying Alive, e in questo film Sly, ormai ho diciamo dichiarato il mio amore pubblicamente, posso anche permettermi questa intimità, Sly è il regista e ci regala un Tony Manero che di fatto è un Rocky danzerino, cioè è John Travolta con le tutine aderenti, le scarpette da ballo, però ecco, visto che ormai ho appurato che Stallone sa toccare le mie corde più profonde, io non potevo che adorare una canzone del film che si intitola Far From Over e che accompagna uno dei momenti topici del film, film che io ho visto 3 volte in una settimana quando uscì al Cinema Corso di Lugano, quindi una leggerissima ossessione adolescenziale, e canzone che è il sottofondo della ricerca di riscatto di Tony Manero e che Stallone, sempre molto attento al budget, fa cantare a suo fratello Frank Stallone, che ai tempi non era propriamente un divo, però qui per me abbiamo l'allineamento, la coerenza totale con i personaggi dei suoi film, quindi anche qui siamo vicini alla perfezione.
Allora noi ascoltiamo Far From Over di Frank Stallone. Insomma, questa l'abbiamo sentita davvero fino in fondo, fino all'ultima nota, e mi è venuto anche in mente Barbara Paltenghi Malagrida ascoltandola, che l'altra sera con Flavio Stroppini abbiamo avuto il binomio musica-calcio. Questa sera invece abbiamo il binomio musica-cinema, musica-film, e l'altra cosa, l'altra riflessione era, prima parlavamo della tutina grigia di Sylvester Stallone nel film di Rocky, insomma anche qua viene in mente la tutina di John Travolta, anche se forse era più una t-shirt nera con un pantalone nero, se ricordo.
Brava, vedo che il ricordo di John Travolta non ha preso solo me. Questo mi fa molto piacere. Molto piacere. C'è ancora qualche secondo?
Sì,
posso,
sì, certo. Sì, sì,
chiudere,
sì,
il cerchio, certo. Perché Rocky, diciamo, ha avuto anche un sequel che si chiama Creed, che è il cognome di Apollo, insomma, il suo famoso rivale amico. E in questa serie Stallone torna a reinterpretare Rocky, però da vecchio. E quindi è un Rocky un po' imbalsito, un po' gonfio, sempre povero in canna, però con quell'energia testarda che me lo rende un mito vivente. E c'è un brano che caratterizza questi sequel, che è una ballad, secondo me sublime, con un vibrato potentissimo, che si intitola Heavy is the Head That Wears the Crown, che riassume tutto, è l'omaggio più elegante, triste, profondo che si potesse fare a quel personaggio meraviglioso ed immortale che è Rocky. Quindi io chiuderei, se sì, qualche secondo di questa ballad bellissima.
Allora chiudiamo in bellezza con questa, l'ascoltiamo tutta e cogliamo anche l'occasione, ascoltandola, per salutarci Barbara Paltenghi Malagrida, ma magari ancora con una curiosità, ecco, perché noi partiamo dalla musica, no? Però è chiaro che qui nei suoi ricordi c'è questo connubio molto forte tra la musica in realtà, ma anche la storia che ci raccontano questi film che lei ha portato, che lei ha citato. E allora cos'è che qui prevale, la musica o la storia?
È ambivalente, ci sono momenti in cui la storia è sufficiente a se stessa, quindi anzi a volte il silenzio è la cosa più potente possibile, però ci sono delle scene dove, se noi ce le immaginassimo senza musica, probabilmente ci racconterebbero la metà. La musica entra nella pancia e la forza di una storia invece resta probabilmente immortale. Detto questo, io Rocky me lo riguarderei anche con l'audio spento.
E allora potremo provarci. Intanto la ringraziamo anche perché comunque ci ha iniettato una grande dose di energia questa sera, perché entrambe le musiche che abbiamo ascoltato fino adesso ed entrambi i film, insomma, ci danno anche questo. Grazie, a risentirci presto, buona serata.
A presto, grazie.
Climbing gold-gilded stairs, dripping blood from my hands, fighting through all this fear. All of these scars I bear, under this robe I wear. Feel like I'm left for dead, heart so hollow. Look out, and I'm alone on the throne. Can't let it crumble. I find a way to win this somehow. Oh, 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 oh. Heart so hollow, look out, and I'm alone on the throne. Can't let it crumble. Find a way to win this somehow.
Davvero meravigliosa questa ballata di Dreamwheel and Baby Rose. Heavy is the head that wears the crown. Pesante è la testa che porta la corona. In qualche modo ci fa anche pensare, o mi ha fatto pensare, a Sylvester Stallone, Rocky Balboa, questo film che l'ha reso così celebre, ma che è stato anche il film più importante alla fine della sua carriera, e non ce ne sono stati altrettanti a seguire in seguito. E noi adesso continuiamo il nostro viaggio, il nostro effetto nostalgia, e lanciamo però prima la sigla. Yeah. 17:54 minuti, è tempo di Cappa in Libertà, dei nostri pensieri in libertà. Allora, dicevo, noi prolunghiamo per un attimo questo effetto nostalgia, in qualche modo anche questo binomio che si è creato tra film e musica. E l'effetto nostalgia naturalmente per i brani, ricordi, film che abbiamo rievocato, le passioni con Barbara Paltenghi Malacrida. E passiamo da qui alla notizia di ieri della scomparsa di James Van Der Beek, noto per il suo ruolo di Dawson Leary nella serie cult Dawson's Creek, che è andata in onda dal 1998 al 2003. Volto noto, ieri l'ho subito riconosciuto naturalmente quando ho visto la foto che sui media ne annunciava la scomparsa, ma devo anche ammettere che per questioni anagrafiche la serie cult della fine degli anni 90 non l'ho mai davvero seguita. E infatti classe 1976, ai tempi ero poco più che ventenne e orientata ormai su altro. Vero è però che quelle serie che raccontavano la vita degli adolescenti con un linguaggio da adolescenti avevano fatto la comparsa già qualche anno prima con Beverly Hills e poco dopo Melrose Place, e quelle invece non me le ero perse, ed erano i tempi del liceo per quanto mi riguarda. E qualcuno, leggevo oggi sui social, qualcuno della mia generazione ricordava quei tempi, in quei tempi l'attesa che avevamo per ogni nuova puntata per scoprire finalmente che cosa sarebbe successo, ad esempio, tra Brandon e Kelly, contesa anche da Dylan, e poi c'era Brenda, insomma i personaggi, i protagonisti di Beverly Hills, che poi da lì diventarono famosi. E tra l'altro anche in questo caso alcuni ne sono già scomparsi, ad esempio Luke Perry, che interpretava proprio Dylan, e Shannon McDoherty, che interpretava invece Brenda. Oggi ci incontriamo e chiacchieriamo sui social, un tempo ci sedavamo tutti alla stessa ora davanti alla televisione per guardare una nuova puntata di queste serie cult, che fosse Beverly Hills o più tardi Dawson Creek, e il giorno dopo a scuola, nel momento della ricreazione, della pausa, il tema era quello, non si parlava d'altro. Restando su Dawson Creek, è sicuramente la serie che ha segnato la generazione dei millennial, la serie che è stata la loro colonna sonora, in cui i millennial riconoscevano i loro amori, le loro amicizie, le difficoltà di una generazione, ma anche la particolarità di quell'epoca storica a cavallo tra due secoli. E Dawson Creek è stato un vero e proprio fenomeno culturale, una serie televisiva capace di raccontare, lo dicevamo anche prima, l'adolescenza di una generazione alle prese con il passaggio all'età adulta, ma capace anche di mescolare l'adolescenza con il cinema. E qui torniamo anche a prima, visto che il protagonista da cui la serie prende il titolo, Dawson Leary, sogna di diventare proprio regista, di trasformare la sua vita in un film ispirandosi a Spielberg o Hitchcock. E poi c'è la sigla, che è diventata l'inno di una generazione. Ecco che qui davvero torniamo a quanto ci diceva anche Barbara Paltenghi Malacrida prima, parlando di Rocky e Sylvester Stallone. E allora, l'inno di una generazione, la colonna sonora è I Don't Want to Wait, non voglio aspettare. E chi vuole farlo da giovane? Ma devo dire anche più avanti, chi vuole aspettare, chi ha la pazienza? E allora noi vogliamo concludere proprio con questo effetto nostalgia stasera, questa parentesi, lo facciamo proprio ascoltando il brano di Paula Cole, I Don't Want to Wait.
So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, then see the peace in every eye. She had two babies. One was 6 months, one was three. She thought it was gone, calling her.
know that if we are to stay alive and see the peace in every year, I don't want to wait for our lives to be over.
E con Paola Kuhl e la colonna sonora di Dawson Creek siamo arrivati alla nostra terza mezz'ora insieme qui a Capa. Al microfono con voi Natasha Fioretti. Tra poco parleremo delle valigie, dei bauli di Louis Vuitton, bauli nei quali mettere tutto il mondo, portarsi dietro insomma ciò a cui più si tiene, ma spaziando nella propria creatività e riuscendo a portarsi addirittura la macchina da scrivere. Vedremo poi in quale caso. Noi però l'appuntamento arriviamo in musica con Kelly Lee Evans e la sua Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky.
From Louis to Vuitton è un volume di Arthur Dreyfus che ripercorre e racconta la storia e i viaggi delle iconiche valigie, degli elegantissimi bauli Louis Vuitton. Un viaggio che al di là dei bellissimi e utili oggetti ci porta però alla scoperta di chi li possedeva. Persino Hemingway ne aveva una, ma io non voglio dirvi altro. A raccontarci di più sarà il nostro ospite che è già in collegamento con noi, francesista e critico letterario Giuseppe Scaraffia. Buonasera.
Buonasera. Dunque, Hemingway, sì, è stato proprio la valigia di Vuitton il suo segno di, diciamo, di passaggio di stato. La prima moglie gli aveva perso una valigia, una modesta valigia di cartone, come si usavano allora, piena di manoscritti. Lui con la seconda, che era molto ricca, subito si è fatto regalare una valigia di Vuitton.
Ti ha subito approfittato.
Subito, subito. Poi a un certo punto ha deciso di tornare in America e allora è andato in questo negozio fastosissimo e ha ordinato un baule libreria. Il baule libreria si apre, c'è un tavolino, uno scomparto per la macchina da scrivere,
ecco.
E vari per i libri, per i fogli, le note, le penne, insomma tutto organizzatissimo.
È davvero quello che sorprende è pensare a quante cose ci si portava ai tempi quando si viaggiava.
Ecco, è veramente immense. Pare che gli ultimi a portarsi dei mucchi di bauli e Vuitton siano stati Truman Capote, ecco, e Marella Agnelli, perché non sapevano mai dove sarebbero andati, al caldo, al freddo, quanto sarebbero rimasti. Quindi c'erano queste montagne di bagagli.
Caspita, quindi moltissimi, addirittura anche i coniugi Fitzgerald viaggiavano con 30 colli di bagaglio.
30 colli in cui non mancava nulla, cioè alla fine oltre bauli, valigie, c'erano anche borse, sacche a mano. Tutto, perché ecco, Fitzgerald si portava dietro anche l'Enciclopedia Britannica,
anche questo,
tutti i volumi.
È incredibile se ci si pensa oggi. Sembra...
Si aveva diritto a 2 tonnellate di...
No, non c'erano gli EasyJet, i Ryanair, insomma, i voli low cost ai tempi non c'erano. Si viaggiava naturalmente anche con più calma, ci si metteva di più, insomma, e questo permetteva, se non altro, però, di portare anche, di avere più peso. Giuseppe Scarafia, l'altra curiosità, anche al di là del fatto appunto di chi alla fine utilizzava questi bellissimi oggetti, bauli, borse, valigie della Maison francese, era anche, come dire, lo slancio che aveva Louis Vuitton nel capire, ecco, quelle che erano le esigenze di chi poi usava i suoi prodotti, e quindi anche come lui andava incontro, ecco, alle richieste.
Assolutamente, bisogna pensare che Louis Vuitton, appunto, è un personaggio dell'Ottocento, veniva dalle campagne, era poverissimo, aveva impiegato diversi mesi a arrivare a piedi a Parigi e aveva iniziato la sua carriera come imballatore, dopodiché di lì aveva ideato queste valigie e quindi era molto attento agli impulsi che venivano dall'esterno. Per cui, non so, per gli attori faceva delle valigie un po' più vistose, con finiture dorate. Alcuni volevano che il loro nome fosse scritto all'esterno, in modo che tutti sapessero chi erano.
Veramente è molto curioso, questo libro ci racconta davvero tanti, tanti dettagli. Ecco, curiosi, ad esempio un ultimo nome, voglio ancora farlo, è quello di Marlene Dietrich, perché anche qui c'è una curiosità.
Sì, Marlene Dietrich era veramente incredibile, perché da un lato... era così, appunto, eccentrica, dall'altro però era anche una donna estremamente pratica e quindi si portava dietro anche una massa di beauty case immensi. Pensi che ai tempi in cui lei andava al mare non esistevano le creme abbronzanti, quindi lei se le faceva fare sul posto, racconta la figlia di Marlene, con l'olio delle verdurine, e la figlia diceva, andava al mare, c'era Marlene che in accappatoio bianco lungo fino ai piedi, e da tutti emanava un grande odore di insalata.
Insomma, noi lo diciamo, il punto di partenza, ecco, per raccontare tutte queste storie, ma ce ne sono ancora molte altre, è questo volume, appunto, che è uscito, From Louis to Vuitton, di Arthur Dreyfus. Giuseppe Scarafia, quali sono, ecco, in breve, le altre particolarità di questo volume? Perché vale la pena leggerlo, comunque, insomma, dargli un'occhiata?
Ma vale la pena perché è interessante vedere la concezione del bagaglio occidentale, che appunto prima, come lei diceva, prima dei nostri voli economici, la gente voleva portarsi dietro il mondo. Oltretutto negli alberghi mancavano moltissime cose, quindi spesso c'era una sola vasca da bagno, insomma non c'era il bagno in camera, quindi in pratica uno aveva bisogno di questo, e la grande genialità di Vuitton era stato di togliere ai bauli il coperchio convesso, in modo che si potessero ammucchiare uno sull'altro, se no prima c'erano grandi difficoltà.
E certo, così insomma se ne potevano portare di più ed era anche più facile metterli uno sopra l'altro, insomma era anche più facile trasportarli, muoverli.
Sì, Josephine Baker si era fatta fare un baule toeletta complessissimo e lui era sempre molto aperto, molto... E questa è stata anche la fortuna di Hemingway, perché lui aveva perso questo baule armadio, poi quando dopo la guerra torna a Parigi, ogni volta le mogli di Hemingway erano sempre una più ricca dell'altra, dicevano i maligni. Lui beveva molto, era anche geloso, allora prima arrivato al Ritz, no, l'albergo più caro di Parigi, aveva messo la foto di quello che pensava fosse il suo rivale e aveva allarmato tutto l'albergo sparandogli dei colpi di pistola alla foto. Poi si era calmato quando sono arrivate dicendo che avevano trovato dal deposito questo baule armadio, e qui Hemingway ha trovato poi così il manoscritto del suo libro più bello, quello su Parigi, Festa mobile. Sì. E allora però, e questo dall'idea dei tempi, non è che ha portato quello a Parigi, se ne è fatto fare da Vuitton un nuovo baule biblioteca.
Ma meraviglioso, meraviglioso. Giuseppe Scarafi, ascoltandolo mi è venuto in mente, noi di recente abbiamo parlato dei carteggi, di quanto le lettere, no, dei grandi autori ci possono rivelare dettagli o curiosità inedite, ma quanto invece ci possono raccontare anche dei bauli, delle valigie del passato. Anche questo, no? Trovo curioso.
Assolutamente, sì. Comunque sì, le lettere sono meravigliose, sono delle vere opere d'arte.
E prima o poi sulle lettere ci torneremo, intanto però Giuseppe Scarafia, grazie per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi.
A presto.
A presto.
Maledetto me, chiuso a casa mia, ogni notte qui, litri di caffè. Maledetto me, e la mia allegria la riporto in strada, la regalo a te. Maledetto me che mi porta via mezza nota in più, mezza melodia. Maledetto me, quando mai lo capirò che son buono dentro, mentre fuori no. Ma quando canto, 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 io sto bene e mi sento di avere il canto, canto, canto nelle vene e mi accendo. Pensate che volo in alto con le mongolfiere su nel vento. Perché se canto, canto, canto so volare e mi comprendo. Mi comprendo. Benedetta lei è la mia mania, mi soccorre se io mi butto via. Benedetta lei, musica la mia, la conservo dentro, sempre qui con me. Benedetto tu, benedetto io, perché amiamo lei col permesso suo. Musica sei tu, l'esistenza mia, oggi sono a tempo, oggi canterò. Perché se canto, 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 io sto bene e mi sento di avere il canto, canto, canto nelle vene. Scendo canto, 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 io sto bene e ci sento. Perché se canto, canto, canto mi conviene e non mi pento neanche tu. Perché se canti è la vittoria della gioia sul tormento. Perché la musica ci credi fa volare, io lo sento. Perché se canto, 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 io sto bene e mi sento. Perché se canto, 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 mi conviene e non mi pento. Na 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 na.
minuti qui a K, e questa era la nostra novità musicale. Noi spesso presentiamo, mettiamo in scaletta, il nostro Corrado Antonini lo fa per la verità, dei brani appena usciti o in uscita. Questo era Francesco Baccini con questo brano dal titolo Franco Califano, ed è un nuovo singolo, il nuovo singolo che anticipa il nuovo disco. Tra l'altro il brano è stato scritto anche da Beppe Donadio, che noi conosciamo come firma della regione e che spesso anche di musica scrive. 18-17 minuti, è tempo di K e spalle della nostra ospite di questa sera, la nostra Valeria Palumbo. Buonasera, ben ritrovata Valeria.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
Io lo dico sempre, noi ci sentiamo spesso anche la mattina per le nostre corrispondenze, ma invece questa sera ci troviamo per K e spalle, quindi per uno sguardo critico su un tema che poi scegliamo di volta in volta. Questa sera parliamo di arte e purtroppo bisogna dire, siamo nel 2026, ma ci tocca parlare ancora di arte al maschile.
Sì, poi guarda, partiamo da questa mostra sui macchiaioli che è aperta a Milano a Palazzo Reale. Allora, i macchiaioli in Italia vanno molto di moda perché è più importante, come dire, dei movimenti artistici dell'Ottocento, insomma anche per fare un po' di opposizione agli impressionisti. Questa è una grande mostra ed è una grande mostra, come dire, che ha anche la pretesa di ricostruire il contesto storico in cui i macchiaioli sono cresciuti, quindi l'unità d'Italia, il lungo processo del Risorgimento, le speranze che tutti questi artisti avevano di un'Italia diversa e poi la delusione. Solo che la delusione più grande è quella di noi donne, nel senso che è vero che, e non viene raccontato, che questa Italia nuova nasce senza le donne, benché anche questi artisti e molti di quelli che parteciparono al processo erano mazziniani, e Mazzini, Giuseppe Mazzini, credeva che invece le donne dovessero non solo partecipare al processo del Risorgimento, ma poi essere cittadine a pieno titolo. Bene, nonostante questo non viene raccontato che le donne di fatto non entrano nell'Italia, non ci sono pittrici né nella parte precedente, mentre ci sono alcuni quadri storici di autori e artisti francamente molto meno conosciute, ma soprattutto non ci sono le pittrici nell'ultimo periodo. E invece vorrei solo citare, tanto mi sembra necessario, che dato che Giovanni Fattori fu sempre tenuto un po' ai margini dell'Accademia, si ridusse, diciamo così, a insegnare le donne, e in realtà fu un grandissimo maestro per le pittrici. Abbiamo una sua foto circondato da allieve, quindi in questa classe dell'Accademia di Firenze di Belle Arti c'erano tante ragazze e alcune divennero delle ottime pittrici. Quindi non c'è veramente nessuna ragione per cui siano state escluse, senza contare che poi molto recentemente a Roma c'è stata invece una mostra sull'arte delle donne, e di pittrici ottocentesche ce n'erano veramente tantissime.
Insomma, questo fa riflettere, perché oggi come oggi non dovrebbero più accadere episodi come questi, insomma, soprattutto quando siamo nel mondo della cultura, nel mondo dell'arte, si riscoprono così, anzi c'è un lavoro di riscoperta, c'è stato in questi ultimi 10 anni, direi forse gli ultimi 5 in particolare, un lavoro di riscoperta importante non soltanto nell'arte ma anche nella letteratura, no? Di tante scrittrici, autrici dimenticate o di cui magari non conoscevamo neanche l'esistenza, che quindi insomma una mostra così importante, tra l'altro a Palazzo, in un luogo come Palazzo Reale, fa davvero un po' riflettere, Valeria Palumbo.
Sì, io devo dire che poi è soprattutto nell'arte che c'è questa inerzia. Io mi chiedo un po' perché. Probabilmente il motivo è molto semplice. Ricorderai il motto delle guerrilla girls che dicevano che nei musei le donne entrano solo nude, per dire che non entrano, sì, le artiste, esatto, ma le entrano i soggetti nude dei quadri. Anche perché poi dall'Ottocento in poi le donne sono state, fino a quando c'è stata l'arte figurativa, le donne sono state le assolute protagoniste, no, dell'arte, però nelle collezioni dei musei le donne non ci sono. Tu considera che per esempio in Italia nel 1911-12 furono tenute delle rassegne internazionali d'arte a cui veramente presero parte artiste di tutta Europa e anche d'America. Beh, il problema fu che le loro opere non si vendevano. La più venduta fu Romain Brooks, ma perché nei musei né i collezionisti volevano comprare queste meravigliose opere. Quindi sono già le collezioni dei musei e le collezioni private che sono povere di opere d'artiste, e i curatori sono un po' inerziali. Ecco, io credo che bisogna un po' andare a scavare nelle cantine, spesso nei depositi, e comunque raccontare il perché di un'assenza. Questo è importante. Quindi nella parte di preparazione del contesto storico bisogna dire perché non ci stanno.
Perché non ci stanno, certo. E allora noi lo ricordiamo, però abbiamo parlato di questa mostra che quindi è a Palazzo Reale, è stata inaugurata il 3 febbraio, andrà avanti fino al 14 giugno. Tra l'altro, insomma, le donne sono anche grandi protagoniste poi delle tele, no? Dei macchiaioli.
Ma non solo, tu pensa che ci sono delle tele di fattori che si chiamano proprio le macchiaiole. Chi erano le macchiaiole? Le macchiaiole erano delle ragazze che, perché facevano le pastore o perché raccoglievano le erbe, ma insomma vivevano alla macchia. Ora, tu considera che per l'Ottocento, durante tutto l'Ottocento e per anche gran parte del Novecento, le donne borghesi non potevano uscire da sola. Mentre era considerato assolutamente normale che una pastora, anche se bambina, o comunque una contadina, una raccoglitrice di legna, tu pensa a queste lunghissime camminate che si facevano sulle gerle, con le gerle in montagna, no? Per portare la legna da una parte all'altra, le acquaiole, le donne che andavano ai mercati. Beh, tutte queste donne, anche se piccolissime, potevano camminare da sole. E nella pittura dei Miacchiaioli tutte queste figure di popolane invece ci sono, sono sempre figure anche molto, molto dignitose. Poi certo ci sono le donne borghesi, io penso ai quadri di Silvestro Lega, che sono bellissimi, fra l'altro appunto Silvestro Lega racconta di questi interni in cui le donne suonano il pianoforte, leggono, quindi per quanto siano escluse dalle professioni, però hanno una loro vita anche intellettuale. Quindi sicuramente sono delle presenze molto costanti, e forse una mostra potrebbe raccontare proprio questo, cioè perché le popolane potevano muoversi così liberamente, perché alle borghesi erano chiuse tante porte.
Quindi una mostra da andare a vedere, però ben consapevoli di quanto non ci sia, non sia incluso, di quanto manchi. Tra l'altro una mostra curata da due donne, Francesca Dini e Elisabetta Matteucci, e poi c'è Fernando Mazzocca. Quindi insomma davvero fa riflettere. Valeria Palumbo, come sempre è stato un piacere, noi ci risentiamo presto.
Beh, un piacere per me e un saluto a tutte e a tutti. Mon corps.
voglio noia.
E questo brano era un omaggio al musicista ghanese Ebo Taylor, che abbiamo sentito in questo brano, che è scomparso nei giorni scorsi all'età di 90 anni. E voglio farvi anche un'altra segnalazione, perché ci ha scritto Claudio, che ha ascoltato la nostra Valeria Plalumbo e la sua riflessione su questa mostra a Palazzo Reale, sui macchiaioli e sulla grande assenza delle donne. Allora Claudio ci scrive, ci segnala che il 26 febbraio alla Filanda di Mendrisio si parlerà dei macchiaioli e di Cézanne, ma sicuramente noi a Rete 2, nella nostra agenda, ma nei nostri spazi, ci torneremo più sottodata ad annunciare e ricordare questo incontro, questa conferenza sui macchiaioli e Cézanne. Ma ringraziamo naturalmente Claudio per la segnalazione. Sono anche già le 18:28, il tempo corre, la nostra puntata di K di questa sera finisce qui, termina qui, ma noi come sempre ci ritroveremo domani alla stessa ora, alle 17. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto. Adesso come sempre segue Modem e poi alle 19 l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Da Natascia Fioretti l'augurio di una splendida serata. A risentirci, se vorrete, domani. Vida.